primo degli approfondimenti di questa immattinata informativa di Blackout. Come avevamo preannunciato, vogliamo parlarvi di platform worker, ossia di lavoratori digitali, quei lavoratori che alcuni operano esclusivamente online, altri prestano servizio sul territorio, pensiamo ai rider, agli autisti di Uber e così via, un settore in rapida espansione e rispetto ai quali c'erano state enormi aspettative sulla cosiddetta direttiva europea, ma a quanto pare la montagna ha partorito un topolino piccolo piccolo. Vogliamo capirne di più, vogliamo ragionare in maniera più approfondita su questi lavoratori e sulle loro precipue caratteristiche, e per questo siamo collegati con Mauro De Agostini, che a questi temi ha già dedicato numerosi articoli, l'ultimo uscito su Umanità Nova. Buongiorno Mauro De Agostini.
Buongiorno a tutte e a tutti. Sì, dicevi giustamente che la montagna ha partorito un topolino, anzi però il topolino è anche nato morto, perché giusto due giorni fa il compromesso faticosamente raggiunto è stato nuovamente ribloccato e con interventi di peso come la Germania e la Francia, che sono dette contrarie, quindi qua realmente si va alle calende greche con sta storia. Comunque cerco un pochettino di fare il quadro della situazione. Poi, come dicevi giustamente tu, c'è un mio articolo su Umanità Nova, peraltro che esce già vecchio viste queste novità, e poi uscirà un approfondimento più ampio su collegamenti di marzo. Comunque il tema dei lavoratori digitali, platform worker, è tutt'altro che secondario, perché è un nuovo proletariato che sta crescendo. Secondo calcoli dell'Unione Europea nel 2022 ce n'erano 28 milioni in Europa e saranno almeno 43 milioni l'anno prossimo. In Italia, insomma, andiamo, sempre dati ufficiali, almeno su 600.000 persone. Ed è sì, un numero di lavoratrici e lavoratori in rapido aumento. Si tratta di persone, i rider li conosciamo tutti, no? Però ci sono anche figure, soprattutto quelli che lavorano completamente online, che sfuggono a ogni controllo, che hanno pochissime se non nessuna garanzia. Sta vicenda della direttiva europea, su cui si ripongono tante speranze, parte da lontano, nel senso che era attesa fin dal 2017. Nel 2021 la Commissione europea ha presentato una prima bozza in cui veniva introdotta un'ipotesi tra virgolette interessante, cioè veniva introdotto la presunzione di lavoratore dipendente qualora si presentassero determinati parametri, come ad esempio che era la piattaforma praticamente che imponeva lo stipendio, le regole di lavoro, l'orario, eccetera, no? Quindi in presenza di almeno due di questi cinque parametri si dava per presunto il contratto di lavoro dipendente, il che avrebbe voluto dire regolarizzare qualcosa come 5,5 milioni di persone. Tra l'altro, ammesso pure che fosse uscita una roba del genere, sarebbe molto innovativa e migliorativa rispetto alla normativa italiana, che è un pateracchio. Vabbè, ovviamente non se n'è fatto nulla, per cui arrivati a febbraio 2024, cioè poche settimane fa, quindi già due anni dopo la presentazione di questa bozza, questi cinque punti sono stati stralciati per una definizione molto più generica di presunzione di lavoro dipendente. Però il problema è che chiaramente le lobby sono in piena attività, e per cui adesso è stata bocciata anche questa, per cui probabilmente se ne riparla con la prossima legislatura, quindi dopo le elezioni europee. Tra l'altro è importante capire che quando anche uscisse questa benedetta direttiva europea non è immediatamente applicativa nei singoli paesi, nel senso che mentre i regolamenti europei come li fanno subito li deve applicare, la direttiva deve essere poi calata nella legislazione nazionale, no? Quindi ogni Stato ha un lasso di tempo di almeno 2 anni, che poi si espande sempre, no, per aggiornare la propria normativa. Quindi realmente abbiamo una situazione in cui, come anche scrivo nel mio articolo, cioè la direttiva europea è un miraggio se non c'è la capacità delle lavoratrici, dei lavoratori, di darsi una organizzazione che sia capace di battere i pugni sul tavolo. Insomma, non è da sperare, per vie puramente legislative, di ottenere dei risultati. Quelli si ottengono se c'è mobilitazione di massa, ma sperare che arrivino calati dall'alto proprio no, anche perché chiaramente gli interessi in gioco sono enormi, sono interessi miliardari. Questo è un po' il quadro.
Ecco, certamente. Ecco, vuoi provare un po' a descriverci meglio, no? Come di fatto siano riusciti a trasformare lavoratori di fatto dipendenti in lavoratori autonomi, che di fatto di autonomo c'hanno nulla, ma sono costantemente collegati con l'app, con l'algoritmo che ne definisce il parametro di uscita, però al tempo stesso risultano essere dei lavoratori esattamente come gli altri, ma senza i diritti di quegli altri, almeno in parte godono.
Ma diciamo che questo rientra un po' in questo processo di generale deregolamentazione del lavoro dipendente, no? Per cui appalti, subappalti, subappalti, le false partite IVA, cioè sempre di, quindi diciamo non è un caso strano, rientra in questa regola generale di eliminare praticamente il lavoro dipendente per quanto possibile, trasformare tutti in piccoli imprenditori di se stessi con l'illusione di fare i soldi, ma in realtà creando una situazione di autosfruttamento. In questo caso la situazione è favorita dal fatto che si tratta di un settore estremamente innovativo, no? È appunto basato su questi algoritmi, per cui chiaramente i lavoratori digitali che operano sul territorio, come i rider oppure gli autisti di Uber eccetera, in qualche modo hanno possibilità di entrare in relazione fra di loro, perché fisicamente sono compresenti, però ci sono moltissimi lavoratori che operano esclusivamente online, no? Pensiamo ai cosiddetti turchi meccanici, no? E qui non sono pochi, perché a livello mondiale si parla di qualcosa come 100 milioni di persone. Praticamente chi sono questi? Sono quelle persone che istruiscono i vari programmi, ad esempio l'intelligenza artificiale non è così intelligente come ci vogliono far credere, ma bisogna spiegarle tutto, no? Cioè, se l'intelligenza artificiale deve distinguere un gatto siamese da un gatto soriano, non so, qualcuno glielo deve spiegare, no? Ecco. E allora questi lavoratori online praticamente sono persone che ricevono una serie di micro incarichi, magari ciascuno dei quali è retribuito 10 centesimi di euro, no? Per fare un singolo lavoro, no? Queste sono persone disperse su tutto il globo terracqueo e quindi hanno un rapporto per cui compiono una singola prestazione e vengono retribuite per questa prestazione, no? Cioè organizzare lavoratori che sono distribuiti nell'universo mondo, qualcuno in India, molti, non so, in Sud America e via discorrendo, è un'impresa veramente improba, anche se c'è qualche timido tentativo di organizzazione in questo senso. Quindi è chiaro che la dispersione territoriale, il fatto di essere governati da queste piattaforme digitali rende estremamente più semplice lo sfruttamento.
Chiarissimo. Sono dinamiche già viste, dinamiche che diventa importante in qualche modo denunciare, ma anche per valorizzare le esperienze di lotta che invece, nonostante tutto questo meccanismo fatto apposta per isolare, dividere, mantenere nell'anonimato i lavoratori fra di loro, sostanzialmente sono riusciti a sviluppare in questi anni. In realtà soprattutto tra quei lavoratori che hanno una fisicità nel loro lavoro, come appunto i rider o gli autisti di Uber o altri analoghi, ossia quelli che in qualche modo si possono vedere, riconoscere, incontrare, magari perché il punto dal quale poi arrivano gli ordini all'app è lo stesso per tutti e lì ci sono attese, momenti di conoscenza, riconoscimento e via discorrendo. Molto più complesso invece è il discorso quando parliamo appunto dei lavoratori delle piattaforme che sono legati al proprio computer, isolati gli uni dagli altri e con poche possibilità di conoscersi e riconoscersi. L'esempio dei turchi meccanici da questo punto di vista è davvero interessante, proprio perché l'idea di questi che addestrano l'intelligenza artificiale, no? Poi con un addestramento continuo che però poi si suppone che alla lunga li farà diventare inutili, che lavorano alla propria obsolescenza.
Sì, beh, ma ogni lavoro in qualche modo viene poi superato, però comunque sia, sì, insomma, diciamo l'intervento dell'intelligenza umana fino a quando non si estinguerà la nostra specie, cosa che purtroppo, vista l'aria che tira, potrebbe anche essere piuttosto vicino, ma credo che comunque, insomma, l'esperienza storica insegna che tanti lavori scompaiono, ma tanti altri ne vengono fuori, nel senso che comunque, diciamo, dietro questi software elettronici ci vuole sempre qualcuno che li crei, no? Fino a quando non ne uscirà questa famosa intelligenza artificiale generativa, ma siamo ancora abbastanza lontani, quindi in quel caso a quel punto sarà obsoleto l'essere umano, insomma, e quindi speriamo che
staremo a vedere se si tratterà di un'intelligenza artificiale generativa e sì, quindi capace di prefigurare l'oltre umano, o invece un'intelligenza artificiale che si mette al servizio di chi la implementa, di chi ne dà le direttive dell'universo valoriale che caratterizza coloro che ci governano e coloro che ci sfruttano, e che in questo modo diventa una versione molto più raffinata ed efficace di quella immaginata ovviamente nel 1948 da Orwell con il suo Grande Fratello. Ecco. Per quello che riguarda invece questi lavoratori e lavoratrici, quindi in questo momento la direttiva ESI, la direttiva europea, è stata e difatti già ferma ai blocchi di partenza, vista l'opposizione di alcuni paesi, e quindi anche questo compromesso che già traballava adesso.
Sì, era un compromesso al ribasso, per quanto qualcuno vedesse anche degli elementi di positività, però adesso è inutile discutere visto che è già superato, no? Però evidentemente qui gli interessi delle lobby sono troppo forti, possono mettere in gioco miliardi, d'altronde si è visto, no, anche al Parlamento europeo o da qualunque altra parte, non so, quando si parlava delle lobby a favore del Marocco piuttosto che di altri paesi, no? Quindi facilmente riescono a ottenere quello che vogliono. È chiaro che se i lavoratrici e i lavoratori vogliono pesare, l'unica è mettere sul piatto della bilancia la forza dell'organizzazione, come è sempre stato, perché qualunque tipo di risultato duraturo anche sul piano legislativo si sia ottenuto a favore del mondo del lavoro è sempre stato ottenuto attraverso la lotta.
Certamente. Ecco, un'altra domanda: in questi anni si è fatto un gran parlare di esternalizzazioni, ma credo che uno dei settori in cui l'esternalizzazione è più diffusa, anzi forse addirittura costitutiva sin dalle proprie origini, è proprio quello dei lavoratori digitali. Cioè, quante volte alzando il telefono dall'altra parte ti rispondono, ti sto rispondendo da il nome di un paese. Questo tipo di esternalizzazioni, che a volte rendono anche complessa la comunicazione, vista la non completa padronanza della lingua, eccetera, eccetera, e la difficoltà che alcune persone, soprattutto anziane, magari hanno nel momento in cui sentono al telefono una voce che non suona esattamente come quello che si aspetterebbero. Però al di là di questo è una forma di sfruttamento ulteriore, ovviamente, perché immagino che questi paesi siano pagati meno.
No, no, assolutamente. Infatti, diciamo soprattutto perché anche certi lavori, è chiaro che queste piattaforme, ma voglio dire, pensiamo appunto a questi micro compiti svolti dai turchi meccanici, no? Che poi non è solo intelligenza artificiale, ma anche, per dire banalmente, l'aspiratore elettronico, no? Quello che va in giro, il robotino che va in giro per il pavimento per tirare su la sporcizia, deve essere addestrato a fare quello che fa, no? Per cui, per dire, ho letto una volta di una di queste turche meccaniche, no? Il cui compito era quello di fotografare la cacca del suo cane, no? In modo tale che questo robottino fosse in grado di distinguere, no? Gli escrementi di un animale da altre forme di sporcizia, per dire, no? Quindi è chiaro che in alcuni paesi, soprattutto ad esempio in India o in Sud America, anche compensi estremamente modesti sono però ritenuti interessanti. Infatti, a questo proposito c'è stata una ricerca dell'Ufficio Internazionale del Lavoro che appunto con una serie di statistiche, tipo un 20-30% dei lavoratori digitali di queste zone dicevano che tutto sommato quel lavoro lì, per quanto sottopagato secondo i nostri standard, però era più interessante di quello che potevano ottenere in loco. Quindi è chiaro che la digitalizzazione offre prospettive di sfruttamento e di concorrenza fra lavoratori in precedenza inconcepibili.
Va bene. Senti, io, se non hai altro da aggiungere, ti ringrazierei e ti saluterei.
Bene, grazie a voi per l'ospitalità.
Ciao, alla prossima.
Ciao, ciao.